C'è da dire che Uno, Nessuno, 100 Milan è il programma più inutile che abbia mai ascoltato.
Giusto, giusto.
Chi è che parla a Milan? Chi è che quell'altro?
Nessuno, nessuno, 100 Milan.
Uno, Nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
La prima era Intelligenza Artificiosa di Mauro Corona, creata da quel disgraziato.
Sì,
di Pietro La Corte. Lo sia messa agli atti. Leonardo Manera, buongiorno, ne ho molto per te oggi. Buongiorno, benvenuto.
Non cominciare con le minacce, no, come tuo solito.
No, ne ho molte per te dalla tua parte.
Guarda, è una minaccia.
Non è bello che tu cominci così. No. Io voglio difenderti. Perché succede qualcosa di vergognoso a Sanremo, mancano 3 mesi a Sanremo, quindi è giusto iniziare a parlarne.
Adesso tutte le trasmissioni Rai ci inonderanno di Sanremo per 3 mesi, appunto, tutti i giorni.
Sì. Vergognoso.
È normale che lo facciano, perché è l'evento televisivo che fa incassare loro più denaro in assoluto, quindi è giusto.
È giusto. Bene, vergognoso. E ne parleremo. Allora, come detto, c'è Pietro La Corte, c'è Miriam Lucchetti, c'è Elisabetta Fusconi, c'è Lorenzo Nespoli, ci sei tu. Come stai? Tutto bene, tra l'altro?
E ho sforzato un po' il ginocchio. Aia. Mi fa un po' male il ginocchio. Comunque, vabbè. Non dico niente, lascio solo andare la musica. Tanto i problemi del mio ginocchio sono noti dopo che ho avuto la lesione al menisco.
Operato,
adesso va bene, l'operazione è andata bene, però quando lo sforzo torna a farmi male per magari un mese, ecco. Poi dopo, poco alla volta, regredisce e quindi lo sforzo di nuovo e poi ricomincia.
Bene, bene.
E questo mi accompagnerà ormai, credo, per sempre.
Che peccato. Il tetto tutto
siamo
posto,
sempre allo stesso punto, non si riesce neanche a fare la riunione condominiale, perché sono state richieste nuove perizie e perirò aspettando le perizie.
Perirò con le perizie, va bene. Allora, signore e signori, vogliamo partire? Chiamateci all'800240024 subito con una difesa di Leonardo Manera. Lo scandalo Sanremo, lo scandalo. Vai Pietro, vai.
Via le telefonate!
Freschi come l'acqua!
Scoppio ritardatissimo.
Per mettermi di buon umore, Pietro La Corte magari me lo fa. Dovrebbe mettere prima Conte che si arrabbia e poi subito dopo la risata di questa ragazza.
Adesso,
insieme, uno dopo l'altro. Secondo me sarebbe il modo migliore per cominciare la giornata. Se puoi, Pietro, fallo, così mi metti di buon umore. Grazie.
Ma perché non si scompone in Europa? Perché non diventa paurazzo in Europa?
Va bene, io sono a posto per oggi.
È felice così, è bello, è semplice renderlo cuor contento. Scandalo a Sanremo, signore e signori.
Cioè, dimmi, non ho seguito nulla.
Prendono Leonardo Manera.
Ah, vabbè, questo è
escludono
giusto.
Leonardo Manera con la sua canzone che abbiamo fatto ascoltare ieri in esclusiva, bellissima. E invece mettono insieme una serie di rap sessisti. Questa è l'apertura oggi del giorno, per esempio. Sessismo a Sanremo. Fedez, Tony F. Ghe, che non era Ghe Pechegno, adesso bisogna chiamarlo solo
Ghe.
Sì,
ma adesso è solo Ghe, sì, non è più Pechegno.
Pechegno è caduto.
Ghe. È più confidenziale Ghe.
Ah, vabbè, Ghe e Amy Schilla, con i loro testi truci, con le parole volgari, col trattamento delle donne sessista, eh? Amy Schilla ha risposto una volta: ma è uno storytelling il rap, significa rappresentare una storia in rima, bella o brutta che sia, non è che è la mia storia, se è una cosa... E poi ha detto: ma vi dovete ripigliare se vi devo spiegare queste cose.
Certo.
Vergogna, 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 sessismo a Sanremo e escluso Leonardo Manera. Ma ragazzi, ma era lo show per le famiglie, per gli italiani. Ma chi rappresenta le famiglie? Fedez o Leonardo Manera? Gay o Pechegno, quella è la stessa persona. Gay o Leonardo?
Sai chi l'ho conosciuto?
Con questo nome così truce, Killa come killer, o Leonardo Bonetti detto Manera? Ma secondo me.
Io non sono ovviamente un cantante, non pretendevo di farlo. Secondo me, anzi, ma è ovvio, né, che quel tipo di canzoni vengono inserite a Sanremo proprio per il motivo per il quale ne stiamo trattando qui oggi, cioè perché creano polemica.
Tra l'altro Fedez e Tony F, che per chi non lo sapesse si sono fatti un dissing a suon di parole, vabbè, il dissing è fatto così, no? E si ritroveranno lì. Spero che li mettano lontani in scaletta, se no si incrociano.
Ma sì, vabbè, insomma, serve tutto a creare polemica, a creare ascolti.
Il
quindi
duetto
va bene.
Potrebbero fare il duetto.
Potrebbero,
Tony F.
Sì.
E Fedez, la grande reunion. Oggi Gramellini forse parla di Fedez. Sì, un po' da.
Che dice?
Dice. Aspetta, lo devo trovare. Ecco. Nessuno si aspetta che un rapper osservi le regole borghesi, scrive Gramellini. Ma se l'immagine di Fedez ha retto agli scandali meglio di quella della ex moglie Ferragni, non è perché lui ha rimediato solo una denuncia per rissa. Credo dipenda dal fatto che non si è mai scusato. È un cattivo. È un cattivo, comportarsi da bulli aiuta nella vita, scrive Gramellini. Davanti ai bulli si tace, si sopporta, ci si inchina. Però arrivano alla pancia ma non al cuore, non li si ama. Ecco, Fedez dice, non sei amato, te lo dice Gramellini.
Questo non lo so, bisognerebbe andare a vedere sul sito di Fedez quante persone ci sono che lo amano. Credo che siano tantissime, che lo stimano, che gli fanno i complimenti. Quindi secondo me la cosa che dice Gramellini è vera a metà.
A metà.
Come diceva il calciatore, sono completamente d'accordo a metà col mister.
Esatto. Ma mi dicono dissing, parla come mangi. Il dissing è una cosa tra rapper, cosa
come
si traduce?
Dici tu una diatriba.
Una sfida.
Dici tu per tirartela, una diatriba.
Una diatriba, sì. Però il dissing, com'è la traduzione di dissing? Litigio attraverso parole. Una diatriba, sì, certo. Una diatriba tra artisti, ecco. Vabbè, quindi scandalo a Sanremo. Poi c'è quest'altro scandalo, caro Leonardo. Io non lo so, ne ho viste talmente tante che sinceramente i 100 milioni presunti, si vocifera, di liquidazione all'ex CEO di Stellantis, Tavares. A parte che hanno licenziato il portoghese sbagliato, domenica. Io, tifoso del Milan, quando ho letto un portoghese se ne va...
L'ex allenatore del Milan, Tavares.
No.
Ti ricordi Fonseca. Tavares che aveva allenato per un po'?
Certo, speravo Fonseca, no? Via un portoghese!
Ma quindi, scusa,
no,
ha Tavares. Fatto prima allenatore del Milan e poi l'amministratore delegato di Stellantis, sempre lui, Tavares.
No, quello era Tavares, questo è Tavares. Ci sono un paio di lettere che ballano, vabbè. No, vi scandalizzano i 100 milioni di liquidazione, sento già tutti, sì, che vergogna,
guarda,
certo.
Più che altro, secondo me, infastidiscono un po', visti i risultati che ha avuto, cioè, un conto...
È ovvio.
Quello è il discorso, no?
Sì,
cioè, forse ha avuto dei risultati straordinari che noi non abbiamo conosciuto, del quale non siamo al corrente, però...
Oddio, adesso...
Ma non lo so, dico, magari, nonostante la crisi di Stellantis, sotto sotto ha fatto il bene dell'azienda, questo non lo so, chi lo sa,
chiaro,
in qualche
ieri
modo.
Sentivo anche da Lilly Gruber, si rievocavano i Valletta, gli Olivetti, quelli che guadagnavano 20 volte, 30 volte un operaio, qui siamo, credo, a 500 volte. Il vero scandalo, infatti, non è la presunta, dico presunta perché questa cifra viene buttata sui giornali, non è che è confermata da un comunicato, ma sarà quella, dei 100 milioni di liquidazione, il vero scandalo è lo stipendio, forse si parlava di 23 milioni, allora la liquidazione è parametrata allo stipendio, se prendi 23 milioni d'anno ti mandano via,
avete voluto prendi questo 4 anni
di stipendio, 100 milioni fa.
Avete voluto questo meraviglioso sistema turbo capitalista che vi piace tanto? Questi sono i risultati.
Eccolo là. Tra l'altro si è scoperto cosa succede. Perché è partito un premio? Ma mettilo, un premio Giachetti, lo mettiamo lì. Vabbè. Ma perché?
Hai la faccia come il culo.
È così.
Comunque posso dire che insomma, se io fosse, adesso non lo so, io non mi ci troverò mai in quella condizione.
No.
Però forse se io dico come carattere di fondo, se io fossi in quella condizione e visti i risultati che ha avuto Stellantis, forse direi qualcosa lo lascerei giù, perché direi ma guardate, tutto sommato visti i risultati non me li merito, mi prendo la mia quota di liquidazione, però qualcosa lo lascio giù.
Vedi perché non ti ritroverai mai in quella condizione?
Sì, però
proprio per questo motivo.
Però forse ci vuole anche un po' di pudore, un minimo, no, nella vita. Non tanto, perché nessuno di noi ce l'ha fino in fondo. Però un minimo, un pochino.
Allora ti dico questo, l'ha detto anche Simone Spezia, a proposito di pudore, secondo il giornale francese Les Echos, negli ultimi anni Tavares passava gran parte del tempo in Portogallo con il telelavoro, perché lì produce olio e vino porto dalle vigne. Ha un'anima anche contadina, è giusto l'attaccamento alla terra.
Non rida.
Non sto ridendo, dico, è l'attaccamento alla terra, ai valori del suolo, oltre che alle scocche delle automobili, no?
Non so, forse scavava delle buche per mettere 100 milioni, perché non si fida magari delle banche, allora scava delle gran buche e mette dentro un milione
la battuta. Dai, torniamo a proposito di soldi su un tema che è quello della sanità pubblica. Torniamo sul tema dei gettonisti, l'abbiamo fatto nei giorni scorsi, o i turnisti, quelli che nella sanità fanno i turni, cioè non sono dipendenti di un'azienda ospedaliera, ma magari arrotondano, perché sono chiamati da una cooperativa, mandati a coprire i buchi degli organici nei pronto soccorso, sono medici a tutti gli effetti. Mi ha molto colpito leggere nei giorni scorsi un'intervista a una turnista, si vuol far chiamare così, non gettonista, che dice: prendo 1100 euro a turno di notte, poi bisogna togliere, questo è lordo, poi bisogna togliere i soldi alla cooperativa, eccetera. Però ora c'è un decreto del ministro della salute Schillaci che vuole limitare dal punto di vista degli orari e limitare dal punto di vista dello stipendio. Voglio salutare, torna con noi Fabio De Iaco, che presiede la Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza. Buongiorno, il pronto soccorso. Eccoci De Iaco.
Buongiorno Milan, buongiorno Manera.
Eccoci qui. Allora, intanto facciamo un 2-3 calcoli, faccio come la Meloni, ho qua la calcolatrice. Cerchiamo di non sbagliare, perché lei in TV no, qua la calcolatrice, cioè 1100 euro lordi il turno, sì. Cosa vuol dire? La cooperativa quanto si prende di questi 1100 euro?
Orientativamente credo il 15% circa.
Quindi il 10 sarebbe 110 più 50, 160 euro
più o meno.
Meno 60. Fanno 1040. Se è lordo 1040, quanto è il netto?
Ma io immagino che un'aliquota del 43 sia quella normale, quindi facciamo un po' il calcolo lei.
Facciamo più, facciamo il 50%, così mi aiuta. Sì, 1040 diviso 1040, c'ho la calcolatrice, diviso 2 fa 520. Per quante ore? Quant'è il turno?
Di solito 12 ore.
Ah, diviso 12. Fanno 43 ore. 43 euro l'ora.
Netti?
Sì.
Netti.
Sono tanti? Vale. No, chiedo, sono tanti. Cioè, un dipendente invece dello stesso pronto soccorso quanto guadagna?
Ah, guardi, sull'orario di lavoro normale mi spiace, non glielo so dire, ma insomma faccia conto che lo stipendio di un dirigente medico giovane non va sicuramente oltre i 3.000 euro, più basso dei 3.000 euro, assolutamente.
Quindi non sappiamo l'orario, ecco, cioè all'ora.
No, comunque no, non riesco a dirlo, mi dispiace.
No, perché ricordiamo che magari nel pronto soccorso c'è nello stesso turno un turnista che guadagna 45 euro l'ora netti, e magari un lavoratore che qualcuno mi ha detto guadagna 10 euro forse
5-10 sì, insomma siamo comunque in quell'ordine lì sicuramente.
Vabbè, questo è uno sbilanciamento notevole. È giusto limitare i gettonisti secondo lei?
Sì, come no, è giusto. Guardi, noi questa delibera del ministero recente l'aspettavamo da un anno e mezzo, perché era già stata annunciata nel marzo del 23 col decreto bollette. E quindi è assolutamente giusto, ed è giusto che il Ministero metta mano a queste cose e cerchi di regolamentare. Poi però resta il problema di quanto questa roba sia effettivamente applicabile. Perché? Perché in una logica di mercato nella quale ci stiamo muovendo, perché nel momento in cui andiamo ad affidare pezzi di lavoro, come in questo caso, all'esterno, entriamo in una logica di mercato. Allora, in quella logica di mercato, quanto sia poi alla fine effettivamente possibile regolare il tutto con delle regole che arrivano dall'alto, io qualche dubbio ce l'ho.
Soprattutto se non ci sono i medici per coprire i turni.
Il rischio che vedo, ma ripeto, salutando assolutamente positivamente l'iniziativa del Ministero, sia chiaro, non è una critica, ma è una presa d'atto. Noi siamo in una logica in cui stiamo applicando delle logiche commerciali a quello che invece è un servizio pubblico, e questo è un grosso problema, perché nel momento in cui gli esterni che dovrebbero aderire a questa nostra offerta di lavoro decidono che quell'offerta non è più sufficiente, non gli va bene, che cosa facciamo? Cioè, qual è l'alternativa a tutto questo? Le strutture, tutte le aziende ormai sono costrette a ricorrere a queste cooperative, perché se no sono costrette alternativamente a chiudere i servizi. Nel momento in cui chi dovrebbe ricevere questa offerta di lavoro decide di non aderire, che cosa si fa? Non si può fare altro che alzare l'offerta, perché non ci sono alternative, a meno che tu non abbia delle risorse dentro di te, al tuo interno. Ma il problema è che le risorse all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, in questo momento parlo di risorse umane, non stavo parlando di soldi, non ci sono. Allora, ripeto, da un lato benissimo l'iniziativa del Ministero, ma dall'altro il problema è, qui bisogna mettere mano strutturalmente al problema per definirlo una volta per tutte. Le risorse vanno cercate, vanno inserite dentro al Servizio Sanitario Nazionale, e questo pone il grande problema dell'attrattività, della premialità, del fatto che i professionisti, soprattutto i giovani, dimostrano di essere sempre meno attaccati a questo progetto.
Sì.
È un grossissimo problema, e quindi non sono così sicuro che questa cosa poi alla fine riuscirà effettivamente a calmierare. No. Perché nel momento in cui ci saranno aziende che con l'alternativa della chiusura del servizio alzeranno il prezzo, e allora partirà una nuova competizione.
Appunto. Non vorrei poi molti turnisti dicano: a questo punto non mi conviene neanche più farlo, e quindi ritorniamo alla carenza di organici di qui sopra.
Bisogna fare in maniera che i professionisti rientrino nel Servizio Sanitario Nazionale, o entrino ex novo nel Servizio Sanitario Nazionale, cambiando le condizioni di vita, anche economiche naturalmente, ma cambiando le condizioni di vita e le prospettive. Ma lei tenga presente, lavorare nel Servizio Sanitario Nazionale significa innanzitutto aderire a un progetto di salute del cittadino, e quindi lavorare non soltanto, come dire, per quelle 12 ore in cui sei lì a fare il turno, ma lavorare in prospettiva per il miglioramento del servizio, il mantenimento delle garanzie necessarie e via dicendo. Ma chi logicamente, legittimamente entra invece in una logica, ripeto, di mercato, questi progetti non li vede come propri, e non partecipa alla costruzione di questa cosa qui. Il Servizio Sanitario Nazionale è molto più che la copertura dei turni, è più che l'erogazione delle singole
prestazioni. Sì, è credere in qualcosa.
Lei dice un'adesione ideologica, che però forse è un po' anacronistica, purtroppo, aggiungo anche, di questi tempi, no?
Ma io credo che si possano trovare delle logiche di appartenenza moderne, differenti da quelle che erano un tempo. Guardi, io sono, cioè, i capelli bianchi, io ho aderito a un progetto perché per me quella roba lì era, come dire, la soddisfazione, l'esaurimento di un'identità personale insieme a quella professionale. Adesso non è più così, questo è evidente, però credo che possano esistere, come dire, delle vie di mezzo o delle possibilità per cui i giovani vengono attratti in un lavoro che deve avere delle nuove attrattive possibilità di esaurimento personale, di soddisfazione delle proprie necessità, dei propri desideri, una qualità di vita che certamente non può essere quella che in questo momento è quella dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, che di fatto annullano spesso questioni familiari e personali in nome del mantenimento di un servizio. Lo dico, guardi, senza retorica, davvero. Sembra un po' pesante detta così, ma è la verità. Sui turni di Natale, ormai siamo lì,
sì.
Noi abbiamo dovuto fare un lavoro pazzesco perché a Natale i gettonisti, bene o male, spariscono. Se io faccio il gettonista,
non si sa se vanno, loro si sono molto arrabbiati quando Bertolaso ha detto vanno alle Maldive, cioè lavorano effettivamente con, con i calcoli che abbiamo fatto non è che uno si paga il viaggio alle Maldive, 45 euro l'ora netti è un'ottima tariffa, ma non è che ti paghi,
non è una crociata contro i gettonisti assolutamente, e devo dirle che dentro i gettonisti ci sono persone di assoluto valore e che hanno anche molto chiari quali sono i nostri compiti eccetera, però le dico obiettivamente, se io scelgo quando e se lavorare, io a Natale non ci vado a lavorare e a Capodanno neppure, ma io che faccio il direttore di un pronto soccorso devo comunque garantire quei turni, e infatti ho dovuto fare un bel discorso ai miei e dire ragazzi siamo messi malissimo, quindi fra Natale e Capodanno non sperate chissà che, abbiamo fatto delle acrobazie, siamo riusciti a garantire o il Natale o il Capodanno, come succede spesso, libero, ma certamente non entrambi. E noi siamo anche in una situazione in cui devo dire che i gettonisti che lavorano da noi stanno anche portando il loro contributo.
Sì,
altrove
sì.
Non succede minimamente. Ci sono delle chat in giro per l'Italia che offrono 1.500-1.800 per un singolo turno di 12 ore fra Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania.
Cioè. Vabbè, quindi lì non sono i 1.100, 1.500, 1.800, cominciano a diventare delle cifre veramente pesanti. Anzi, il 31, purtroppo, il 31 dicembre è una di quelle giornate dove al pronto soccorso si registrano più problemi. Più problemi che il 10 ottobre, per dire. Va bene, noi Fabio De Iaco per ora la ringraziamo come sempre per la sua gentilezza, ma torneremo ad affrontare questo tema che vedo è molto sentito anche tra gli ascoltatori. A proposito di cifre, prima di andare in pubblicità, caro Leonardo, dice, leggevo sul Corriere della Sera che il premio da 100 milioni che si è assicurato, sempre che questa sia la cifra, è la cifra che circola ovunque, ripeto, quindi sarà verosimile. Esatto, si è assicurato questo premio anche perché agli azionisti in 4 anni ha garantito 23 miliardi. Questo
quindi ha fatto un buon lavoro per gli azionisti.
Per gli azionisti,
quello che dicevo io prima.
Giustamente gli operai dicono a noi ci daranno 500 euro di tredicesima.
Certo. Ma l'azienda considera gli azionisti principali, immagino.
È tutto così. Com'è che l'hai chiamato prima? Il turbo.
Turbo, capito. Sì, è quello di cui parlava Diego Fusaro sempre, è lui che ha inventato questo termine, il turbo capitalismo.
Ed è subito la zanzara di Diego Fusaro. Va bene, dai, andiamo un attimo in pubblicità.
Dice, poi... molte cose condivisibili dal mio punto di vista, Diego Fusaro.
Poi parliamo dell'orso, l'orso che è stato ucciso, no? Che ha creato tanto scandalo tra gli animalisti. Parleremo di questo, capito? Qua si va da Tavares all'orso, vai.
Buongiorno Milan.
La passione si sente, ricordatevelo.
Oh. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Beh.
Enthusiasm about the future.
nessuno, 100.000. Che programma, se non c'era, bisognava inventarlo.
Se Manera cantava Genitore 1 o Genitore 2, la canzone passava.
Milan, dissing, o per meglio dire dissare, vuol dire sputtanare, prendere per i fondelli, offendere a suon di rime. Hai capito, boomer che non sei altro?
Ci voleva qui Beatrice Cristalli, no? Autrice del libro Snicciare, dissare. Allora, ecco, Enthusiasm About the Future, però non ne abbiamo parlato, ma alle 11.03, capito? Alle 11.03. Proprio quando finisce la nostra trasmissione, mannaggia Beppe Grillo. Alle 11.03 Beppe Grillo, cosa annuncerà? Cosa annuncerà Leonardo? Dai, tu che sei nella mente del comico.
Pare, no, l'hanno detto prima, no? Che voglia impugnare. Impugna qualcosa.
Impugna, Altar del Lazio?
No. Sì, no, se vuole essere sicuro di vincere dovrebbe impugnare davanti all'Altar del Lazio.
Vabbè. Vedremo. Enthusiasm About the Future. Allora, l'orso M91, sapete che vengono chiamati così. Era radio collarato, cioè aveva radio collare. Era considerato evidentemente pericoloso perché aveva seguito a lungo una persona lo scorso autunno e poi era entrato ripetutamente in centri abitati e quindi con un'ordinanza fatta il venerdì sera, quindi qualcuno dice per impedire un ricorso al TAR, non del Lazio in questo caso, la regione, la provincia autonoma di Trento con il presidente Fugatti ha ordinato l'abbattimento, è stato identificato, abbattuto. Allora torna con Alessandro De Guelmi, che è veterinario esperto del progetto europeo anche di ripopolamento Life Ursus. Buongiorno De Guelmi e ben ritrovato, eccoci qui.
Buongiorno a lei e a tutti ascoltatori.
Allora, io so che lei ha avuto una posizione critica dal punto di vista del richiamare tutto quello che in tanti anni non si è fatto, l'insegnamento, l'educazione nelle scuole, l'atteggiamento anche delle persone, per esempio perché in Svizzera ci sono i bidoni anti-orso, cioè quelli che non attirano con il cibo gli orsi, e invece in Italia siamo ancora a rilento e poi l'orso va a cercarsi il cibo perché sente l'odore. Però partiamo dai fatti. Questo M91 andava abbattuto?
Ma guardi, io sono un tecnico e non sta a me vedere se è giusto o no l'abbattimento di questo animale. In linea generale gli animali pericolosi, gli orsi pericolosi devono essere abbattuti il più in fretta possibile e questo è lo strumento più importante per la salvaguardia della sicurezza delle persone e per la salvaguardia anche della popolazione degli orsi. Questo deve essere un dato di fatto incontrovertibile.
Cioè non ci deve scandalizzare questa cosa, di fronte a un animale pericoloso va fatto, ecco, perché già sa che di fronte a questa frase un animalista dirà ma come, abbattiti tu, no, nel senso, me la prendo io, la, no?
Io credo, guardi, che per il futuro dell'orso sulle Alpi ci deve essere la partecipazione di tutte le persone che vivono le Alpi, che vivono le montagne, le nostre vallate, altrimenti non c'è futuro per l'orso. Cioè ci vogliono delle regole serie e applicabili in tempi brevi. E la sicurezza delle persone è senz'altro la prerogativa principale. Però prima di questo ci dovrebbe essere fatte tutte quelle attività legate alla prevenzione che per 20 anni sono state snobbate, fatte in modo non sufficiente.
Sì.
A questo punto dovremmo sempre recuperare 20 anni di cose non fatte in modo ottimale.
Se no si rischia, lei dice, di risolverla con gli abbattimenti appena serve, ma non si incide in profondità nella qualità del rapporto esseri umani-orsi, ecco.
Ma no, perché se noi non lavoriamo attraverso la ricerca, avendo le conoscenze più opportune per fare l'informazione ai cittadini, alle persone che frequentano la montagna e che vivono la montagna, avremo sempre più orsi confidenti, problematici, che poi diventano pericolosi da dover abbattere. Facciamo un paragone un po' strano con la lotta ai tumori. Va benissimo migliorare le condizioni, le tecniche operatorie, però se non lavoriamo sulla prevenzione, non lavoriamo sugli stili di vita, senz'altro è una battaglia persa. E penso lo stesso con l'orso. Noi dobbiamo fare informazioni. Se noi vediamo gli incidenti accaduti, i contatti con l'uomo, il comportamento delle persone non è mai stato un comportamento esemplare nei confronti dell'orso. Quasi sempre l'uomo ha messo in atto dei comportamenti che non erano opportuni.
Però allora questo vuol dire che di fatto non esistono orsi pericolosi se sono i comportamenti degli umani che sono sempre inopportuni?
No, direi che l'orso è un grande individualista, ogni orso ha comportamenti diversi uno dall'altro. Potrebbe anche nascere un animale più nervoso, più aggressivo rispetto alla media degli animali. Ho avuto a che fare con un orsetto molto piccolo, ad esempio l'F36, che era un orso anche di piccole dimensioni, ma non ho mai trovato in vita mia su decine, centinaia di incontri un animale così nervoso di per sé. Appunto su questi animali che l'ente pubblico dovrebbe intervenire immediatamente per rassicurare anche le persone che frequentano la montagna e togliere questa paura ormai che è diventata palpabile in tutte le zone di montagna.
Però i comportamenti a cui faceva riferimento quali sono? No, giusto per capire, anche per dare delle informazioni concrete, visto che parla di errori, per esempio?
Ma guardi, se noi andiamo a analizzare i comportamenti degli ultimi incontri con l'orso, vediamo i due cacciatori a Roncone con l'F36, questi due ragazzi che si sono trovati, che si muovevano in modo silenzioso nel bosco, sono arrivati vicino all'orso con i piccoli e uno è scappato e l'altro si è arrampicato su un albero. Ecco, assolutamente, pur non essendo un predatore, non bisogna mai scappare di fronte all'orso, perché scappando tu stimoli il suo istinto predatorio.
Questa è la cosa che si dice sempre, poi però restare fermi davanti a un orso ci vuole.
Ma bisogna, cioè il fatto che tu incontri un orso non vuol dire che tu sei in pericolo. Incontrare l'orso, vedere l'orso, è una delle cose più belle che posso vedere in natura. Con me si è creata questa psicosi che se tu vedi l'orso la tua vita è a rischio. Io ho incontrato decine e centinaia di orso e di orsi, sono qua ancora a raccontarla, è una cosa meravigliosa. Si ha paura di quello che non si conosce, è per questo che bisogna intervenire con l'educazione, con l'informazione, partendo ovviamente dalla scuola.
Certo.
Allora sì, riusciamo a inculcare nei ragazzi
l'orso medio, se vede un uomo come si comporta.
L'orso medio, cioè normalmente l'orso fugge molto prima di vedere l'uomo, perché grazie al suo olfato
mettiamo che lo incontri.
Se uno lo incontra, cioè se uno si muove in maniera silenziosa, come ha detto lei, che è un errore, spesso si dice fate rumore un po' perché così l'orso se ne va, non è che gradisce incontrare un uomo, ma se però invece si trova davanti, in genere l'orso cosa fa?
Si sta davanti, guarda, la cosa più bella è sarebbe riuscire a godere dalla presenza di questo animale. Poi, assolutamente. Sì. L'orso in Europa ha fatto 291 attacchi in 15 anni, un lavoro molto importante fatto dal Muse. Ha fatto 291 attacchi, sempre attacchi difensivi, perché l'orso si è sentito minacciato. L'orso in Europa non ha mai fatto un attacco predatorio, cioè per mangiare la persona, non gli interessa la nostra carne. Quando l'orso ha fame mangia erba, mangia frutti, mangia carcasse, carogne, mangia le larve delle api, mangia i formicai. Assolutamente non attacca le persone, ha sempre attaccato perché si è sentito minacciato, perché l'uomo ha avuto dei comportamenti sbagliati.
E perché correre? Perché correre è considerata per l'orso una minaccia? Cioè se uno corre si allontana?
Non correre, nel senso di correre veloce nei momenti crepuscolari nelle zone boscate dove la vegetazione è fitta, è chiaro che tu puoi arrivare addosso all'orso senza che l'orso se ne accorga.
No, dico se uno corre fuggendo dall'orso, questo, cioè l'orso ti insegue?
Allora, se lei sa benissimo che col cane più docile non bisogna fuggire, perché la fuga non è altro che istigare l'animale a rincorrere. Sì. Cioè anche col cane più docile non si fa. Lascia immaginare con l'orso, e tu scappi davanti all'orso, lui stimoli il suo istinto predatorio, pur non essendo predatore, e lui ti segue, lui ti insegue.
No, è chiaro.
Tutto... Invece, scusi, per tornare alla domanda di prima, se l'orso incontra una persona che si trova lì per caso, perché non ha fatto... Ecco, l'orso medio, come reagisce vedendo l'uomo che è lì fermo, che non scappa?
L'orso medio, cosa fa? L'orso medio normalmente si alza in piedi e annusa. Alzandosi in piedi l'orso ha un potere olfattivo che è 10 volte superiore a quello del cane, 100 volte superiore al nostro. Lui si fida quasi esclusivamente del suo olfatto. Quando l'orso ha il tempo di alzarsi in piedi, e non lo fa in modo aggressivo, ma lo fa assolutamente per rendersi conto di chi ha davanti, nel momento che si alza in piedi e annusa, possiamo essere tranquilli che normalmente in quelle condizioni l'orso si gira e se ne va.
Cioè, la cosa importante è non minacciare. Di lei.
No, ma è chiaro che stare calmi in quella situazione è la difficoltà.
Ma c'è un odore che risulta particolarmente sgradito all'orso, per cui poi l'orso annusa e se ne va?
No, dovreste chiedere all'orso qual è il suo odore più sgradito, che non posso rispondere a questo.
questo è difficile.
Senz'altro, no. Senz'altro non bisognerebbe mettersi addosso profumi dolciati o qualsiasi tipo di profumo che potrebbe invece attrarre l'orso.
Cioè, il dito che va in montagna,
miele, cospargersi di miele. No, adesso si non scherzo.
Ma, guarda, contrariamente a quanto si pensa, l'orso non è un grandissimo amante del miele. Lui distrugge alveari perché prima di tutto va a cercare la covata, perché la covata, le larve delle api sono ricchissime di proteine, di energie, e lui principalmente va a cercare quelle. Poi mangia anche il miele. Però l'orso principalmente mangia le larve delle api.
Non tanto il miele. Il miele, diciamo, è di risulta come.
L'ultima domanda: qual è il cibo invece in assoluto preferito dall'orso?
Ah, il cibo fermo. Il cibo fermo e puzzolente. Perché nel senso che l'orso, non essendo un predatore, lui è un plantigrado, lui consuma molta energia a muoversi, perciò gli predilige qualsiasi cosa che sta fermo. Pensi che l'orso è un onnivoro per eccellenza, è riuscito persino a bere l'olio che i boscaioli utilizzano per lubrificare la lama delle motoseghe, e che poi lasciano in montagna perché portare la tanica avanti e indietro è difficile, è riuscito a bere anche quello.
Accidenti. Alessandro De Guelmi, intanto la ringraziamo anche perché ci ha dato delle nozioni diverse rispetto alla solita polemica che c'è, che per carità la gente poi sta mandando messaggi, è giusto abbatterlo, non è giusto abbatterlo, eccetera. Ma insomma, no, Leonardo, abbiamo avuto qualche informazione in più. Ma sì, si è sempre detto non fuggire davanti all'orso. Certo che l'orso che davanti che ti si alza, riuscire a stare tranquilli e che ti annusa, magari ti viene proprio col muso ad annusarti, tu riuscire a stare immobile, caro Leonardo, che è il comportamento giusto, corretto, tu ce la faresti?
Io o scappo a gambe levate, ecco. O svengo, magari svenendo, poi svenendo, mi sveglio l'orso.
Ti salvi svenendo, probabilmente ti salvi. Va bene, dai, andiamo a sparare.
Oppure bisogna andare in giro con una carcassa di animale morto, se incontri l'orso gliela dai, lui mangia quella. Poi.
Va bene.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Vi invitiamo ora ad ascoltare il nostro programma di musica da ballo.
After all the way we see, I got my hands on my machine. You could just put on line, so I got some peace of mind.
Ma Leonardo, ma tu hai il monologo?
Ma ormai è tardi.
No, oggi chiudiamo alle 57, tra 4 minuti, quindi.
È un po' tardi, non lo so, perché ora che vado a cercarlo, apro il computer e...
Siamo spacciati.
Allora, vediamo un attimo.
No, adesso come? Ora che lo cerchi... No, ora che lo cerchi, ora che lo apri, ora che fai, ora che disfi, ora che...
Casomai farò le 10.
Sei partito... Questo è certo, perché noi mica crediamo alla tua buona fede. Secondo me non ce l'hai un monologo
magari
nuovo.
Durante... No, magari cerco di scriverlo durante...
Eccolo là!
Ce l'ho!
Eccolo là! Comunque, possiamo dire che in qualche modo Tavares è un seguace della Balo Philosophy?
certo, che ed è stato premiato porto, per questo
fare il porto, gli ulivi. Questo adesso è una rappresentazione.
È stato premiato per questo motivo. Ma non si ammazza di lavoro, diciamo.
Questo, vabbè, quello che raccontano alcuni giornali lo dicono adesso. Comunque ci sono anche qualche ascoltatore. C'è qualche ascoltatore, quella roba lì, insomma.
Buongiorno, e su questa affermazione del buon Manera che lascerebbe giù i soldini, un premio Giacchetti se lo merita tutto, dai.
Ma chi, io?
Sì, può essere.
Perché?
Beh, perché forse non, l'ascoltatore non crede alla tua buona fede come noi sul monologo. C'è qualcun altro?
Buongiorno, gentilmente vorremmo risentire la canzone di Sanremo scartata di Manera, perché è proprio bella, 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 bella.
Grazie, grazie, grazie. Adesso vedrò, perché vorrei trovare il modo di metterla da qualche parte sui miei social, eccetera. Adesso vedrò.
Su quali? Sui tuoi, no, scusa, apriamo un sui tuoi social. Quali? Sei su Twitter da anni, non hai, tra l'altro, no, sei come Twitter Manera non... Leonardo, cioè una roba proprio in carabiniere, cioè Manera Leonardo.
Non lo so, cosa? Ma io forse non è neanche mia quella.
Ecco,
non l'ho mai utilizzato in vita mia, Twitter X.
Hai
mai,
un sito,
mai, mai. Quindi...
hai un sito.
In costruzione
da 7 anni. Sì, sei sì. Su Instagram e su Facebook, ma,
sì, ma
Facebook metti
poco.
Il frigo vuoto.
Esatto, quella è la cosa che mi ha reso di più in termini di visibilità, il frigo vuoto. Dovrei trovare il modo di sfruttarlo per incrementare i miei follower.
Riempilo, tipo. Vabbè, vabbè, niente. Allora, ci sono altri due ascoltatori. Ale.
Hai ragione, Manera, Tavares non se li merita. Adesso anche te, quando fai i ricicloni, din 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 din, rinuncia anche a quelli.
Ma io non posso quasi più riciclare, perché purtroppo il mio computer è vittima di un virus e mi ha cancellato quasi tutti i file che avevo, quindi posso solo posso andare a recuperare nell'altro computer, quello vecchissimo che non utilizzavo più perché aveva una serie di problemi. Ecco, potrei riciclare cose del 2017-2016, quello sì.
Cioè monologhi pre-Covid.
Meraviglia,
certo. Ce n'è un altro.
Invece di abbattere gli animali pericolosi, perché non abbattiamo gli uomini pericolosi?
Eccolo. Doveva arrivare. Va bene. Allora, sono le 9:57 minuti. La seconda ora avremo un bel monologo. Avremo con noi Riccardo Nuri di Amnesty International. Avremo con noi la voce più bella di Radio 24 per Leonardo Manera, Livia Zancaner.
Livia Zancaner.
Sì, sarà con noi a parlare, tra l'altro, di qualcosa che è anche affine a questa polemica sessista su Sanremo: il linguaggio dei giovani, il linguaggio della trap. Di questo parlare.
Sai che ogni anno dobbiamo parlare di questo argomento, il linguaggio della trap, il linguaggio, insomma,
anche
ormai
quest'anno.
Si sa che è così, bisognerebbe anche prendere atto della situazione, quello è, la trap usa questo linguaggio e chiuso, chi
si
vuole
arrende.
L'ascolto e chi non vuole, getto la spugna.
Bravo, rinuncia.
Perché poi diventa anche un po' stucchevole parlare sempre, sono insomma polemiche alimentate anche ad arte, no? Che servono per far parlare, però lo sappiamo che la trap parla così, si esprime così e basta, chiuso il discorso. Io dico, poi fate voi, perché
fate
tanto.
Voi.
Ma io scrivo al dottor Cairo,
Buonasera e bentornato al professor Alessandro
Milan. Milan, 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 Milan.
Sul sito di Radio 24 trovate questa trasmissione che si intitola
1, nessuno, 100 Milan.
It is such a good night to kiss.
Eccolo qua, l'ho trovato, eccolo qui, Alessandro Milan, Alessandro Milan, Radio 24, Alessandro Milan.
I said a hip, hop, the hip,
boogie to the hip hip hobby. You don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. To the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far, you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song.
Check it out. I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix. And these reasons, I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I guess to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a sunroof Cadillac. I take a dip in the pool, which is really on the wall.
Allora, iniziamo la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan con una comunicazione di servizio che mi arriva dalla regia ed è rivolta al Cardinal Lorenzo Nespoli. Se possibile, caro Cardinale, se hai finito le libagioni per il compleanno e ti sei ripreso, dovresti salvare i messaggi degli ascoltatori sotto la cartella della trasmissione per cui lavori, che non è un libro tira l'altro. Oppure il desktop, che non è il titolo di una trasmissione, ma è il desktop. Ma dovresti salvarli nella cartella di Uno Nessuno 100 Milan. Qui lavori.
Stai dicendo che non è lucido, che ha bevuto troppo a causa del compleanno e salva qua e là dove capita.
Ho fatto solo una comunicazione di servizio che arriva dalla regia. Faccio tramite di Pietro La Corte e DJ Luke. Mi faccio tramite. Io non conto nulla. Sono Zerbino e tramite. Sono arrivati due WhatsApp nella cartella giusta, ma guarda un po'.
Ridete, ridete. Poi quando vi comprerà Elon Musk, vediamo che rubrica vi fa fare.
Manera, la canzone la puoi mettere su Tinder, dai. Avrai un successone.
Aia.
Perché devo metterla su Tinder? Su Tinder si va per cercare...
Beh, perché la canzone compagnia. La canzone ti fa acquisire... Vabbè, comunque se ci comprerà Musk non è che siamo obbligati a rimanere qui per dire a lavorare, eh? Non è che... Vabbè. Ma tu hai il monologo, l'hai scritto nel frattempo?
Sì, adesso durante Perfetto. La pausa, durante il GR.
E allora, prego, dai.
Qualche volta, ogni tanto, anche qui, in questa trasmissione, mi capita di esprimermi in modo critico rispetto ad alcune innovazioni che stanno gradualmente modificando il nostro modo di vivere. Non vorrei però sembrare un passatista, uno che rimpiange sempre il passato, perché poi invece io di fatto non sono così, sono apertissimo alle novità. E trovo anche che rimpiangere il passato sia un atteggiamento che di solito non porta mai niente di buono, perché ci si chiude in se stessi, non si vedono le opportunità che i cambiamenti offrono, opportunità che di solito sono positive e i cui effetti collaterali sono generalmente minimi rispetto ai benefici che producono. Eppure, per ogni cambiamento della storia, per ogni scoperta, per ogni innovazione, io immagino che ci sia sempre stato qualcuno che era contrario, adducendo motivazioni di vario tipo. Ad esempio, fino a un centinaio di anni fa, anche meno, credo, molte case non avevano il bagno interno. C'era quello comune sul ballatoio, oppure per chi abitava in campagna, nell'orto. Ecco, io penso, anzi sono sicuro, che quando il bagno è stato introdotto all'interno degli appartamenti qualcuno abbia avuto da ridire. Cose del tipo, non va bene perché adesso tutta la casa avrà l'odore di cacca. Poi invece, a quanto pare, nessuno ha più rinunciato a quella comodità. Oppure gli occhiali da vista. Quando nel Medioevo sono stati introdotti, certamente qualcuno si sarà opposto. Non vanno bene perché se le lenti di vetro si rompono vanno le schegge nell'occhio e si diventa ciechi. Si mettono gli occhiali per migliorare la vista e poi si diventa ciechi.
Parlavano così nel Medioevo.
Secondo me sì. Pensate quando sono stati introdotti i profilattici, che in molti casi hanno impedito che proliferassero le malattie derivanti da contagi sessuali. Qualcuno non si sarà trovato d'accordo dicendo: il profilattico... il profilattico non fa respirare l'organo, che perciò poi appassisce. Se proprio volete usare il profilattico, mettetelo di lino, così poi il pisello sta bello fresco. Soprattutto le innovazioni, le scoperte nel campo della medicina hanno salvato milioni di vite. Pensate solo alla penicillina, alla quale inevitabilmente qualcuno si sarà opposto dicendo è pericoloso mettere dentro al corpo la muffa. Eppure, ad esempio, sempre parlando di malattie a trasmissione sessuale, la medicina ha impedito che milioni di persone morissero di sifilide, che fino ad allora è stata una vera e propria piaga sociale. Prima che si introducesse la penicillina, altra grande innovazione appunto, la sifilide veniva curata coi bagni di mercurio. E in effetti non si moriva più di sifilide, perché si moriva prima avvelenati dal mercurio. In più, uno degli effetti collaterali del mercurio è che faceva cadere rapidamente i capelli e faceva diventare la crapa pelata lucente. Così, vedendo lo splendore e i riflessi di quelle pelate, tutti potevano individuare chi era malato di sifilide. Essendo anch'io pelato, vorrei precisare che non ho, credo, la sifilide. La mia è una calvizie androgenetica, causata cioè dal testosterone. Invece il mercurio faceva diventare le teste davvero brillanti, sberluccicanti, e allora, per nascondere il problema, nel 700, ad esempio in Francia, ci fu una gran diffusione di parrucche che, grazie alla sifilide, ma soprattutto alle cure coi bagni di mercurio, ebbero un grande successo. In più, a causa della sifilide, tutti cominciarono a utilizzare le mutande. Chissà, se non si fosse arrivata la penicillina, tutti noi, oltre che con la crappa pelata e lucente, andremmo in giro però senza biancheria intima, e forse si farebbero più figli. Avendo meno indumenti da togliere, ci sarebbe più facilità di rapporti sessuali. Beh, niente male. Ho cominciato dicendo che sono favorevole alle innovazioni, adesso mi sta venendo qualche dubbio. Chiudo qui. Per non contraddirmi completamente, per non contraddire me stesso, e ancora una volta dover subire gli insulti degli ascoltatori.
Che però possono arrivare comunque al 349-238-6666 via SMS, via WhatsApp. Bravo Leonardo, perché è giusto. Io in genere mi sveglio al mattino e ho un pensiero, e alla sera l'ho già cambiato, ma tu nel giro di tre minuti proprio di un monologo puoi partire con un'idea, esatto, e metterla in dubbio già,
ma
alla,
certo,
fine.
Sì, perché poi man mano che lo scrivo rinnego quello che ho detto, chiaro, scritto e pensato poco prima.
È tutto giusto, è tutto normale. Molto bene, avremo con noi Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, tra poco. Poi avremo con noi Livia Zancaner, che dopo il giornale radio verrà invece a parlare di un suo libro scritto con altri due colleghe. E poi dopo alle 11.03 tutti ad ascoltare cosa dirà Beppe Grillo, eh? Oggi c'è un grande messaggio di Beppe Grillo. Vabbè, noi andiamo al traffico adesso.
Uno, nessuno, 100 Milan.
برای سهرم میزنیم شو میکنیم ببین چقدر دیدنی 44 سالتون سال شکست فجی اون روز همه دارید سهم میپرید از کف میایم برای سهرم میزنیم شو میکنیم ببین چقدر دیدنی 44 سالتون سال شکست فجی اون روز همه دارید سهم میپرید بگوام من فالگیرم تو قهوه نظام سار دیدم یه شیر داشت شغال شکار میکرد تو روز بود تعبیر خواب نی نه قهوه زدم براتون فنی باید تحمل کنید تلخیش همین اول کار شدیم تشبیه به فنجونه که تون البکی چپ میشه میره شیرش مثل ما یکم سب کن نیت که کردی حالا بزن انگشت گوشه یه میزم بذاریم برق و لازم میشه وقتی بشنوی همشو یه سخت میبینم وسط فال هم گارد ویژه هم طلب هان یه دسته با کت شلوار کروات یا وصله به اختلاس یا وصله به ران از لابیای اون ور آب روزنامه نگار و خبرنگار تا هنرمندای جیره بگیر با دادگاه شدن طرف حساب از بسیج بگیر تا اطلاعاتی از پایین بگیر و برس بالایی همه دارن میکنن تقلا قوقایی شده مثل کارایی که آغازادار میکرد جدا رو اسمشون جاقا حروم میکوبید میپرسید دارایی از کجاست واسه یه برج چند تا جوون میکشید یکی میندازه گردن بقیه یکی چند تای شاهد خریده یه قاتل همراه یقینش هنوز دور گردنش کپیه اون طرف فال پر از شاکی اون ور صف دادخواهی یکی ظلمو تو خود دادگاه دیده چرا یکی از شاکی ها بازداشت میشه یکی
جوون siete degli imbecilli però non posso fare a meno di sentirvi roba da pazzi
یکی بستن صداش که قلمش تو بند یکی دهنش دوختن تا نخنده بلند
جسون لورتو civiltà il cesso vicino alla porta
porta della cucina è progresso.
Va bene, va bene. Alle 10:19 minuti.
Però era più scopo di andare in bagno nell'orto. Mia nonna aveva il bagno nell'orto, me lo ricordo bene.
Con le ortiche, insomma, sì.
D'inverno era un bel problema.
Anche d'estate, non è che. 10:19 minuti. Le note che avete ascoltato sono del rapper iraniano Tumaj Salehi. Chi se lo ricorda? Era stato condannato a morte, ne avevamo parlato. È stato liberato dopo 735 giorni di incarcerazione, dicono gli amici, tra l'altro crudele, ingiusta e anche colma di torture. È stato liberato. Non so, dobbiamo prenderla come certo una buona notizia rispetto alla condanna a morte per le sue canzoni contro il regime iraniano. Ma Riccardo Nuri, partirei da qui, portavoce di Amnesty International Italia, ben ritrovato Riccardo, eccoci.
Grazie, buongiorno.
Viene da dire com'è possibile che sia stato liberato, nel senso che in Iran è raro vedere una svolta di questo tipo.
Beh, la pressione ha pagato, la notorietà di Tomaj ha pagato, sono servite a qualcosa. Ricordo anche che Amnesty International e il Club Tenco gli hanno dato un premio a ottobre proprio per l'arte al sostegno dei diritti umani, di cui lui è uno dei massimi rappresentanti a livello mondiale. Però gliel'hanno fatta scontare fino all'ultimo giorno, perché poi è ricordato giustamente una condanna a morte annullata, però quando è uscito dal carcere a seguito dell'annullamento della condanna a morte e ha denunciato le torture che aveva subito, è partita per quelle denunce un'altra condanna a un anno di carcere per propaganda contro lo Stato. Così viene definita in Iran l'azione di denunciare il trattamento subito in carcere. E quindi il Ministero della Giustizia l'altro giorno ha detto è uscito dopo aver scontato la condanna prevista. Quindi,
sì, quindi anche
non
quella
è che gli abbiano risparmiato qualcosa.
No, è chiaro, uno denuncia le torture e viene accusato di parlare male delle istituzioni, evidentemente succede questo. È comunque sì una svolta, cioè come mai alcune persone in Iran vengono condannate a morte e rimangono lì per anni e anni, mentre invece in questo caso la condanna a morte è stata commutata e adesso è stato liberato? Secondo te è la fama e la pressione che ha portato a questo? Perché altre volte non è che il regime si sia fermato di fronte alle pressioni internazionali.
Guarda, non è una formula matematica per cui pressione e popolarità risolvono sempre, però in diversi casi così è successo, in altri ahimè no, perché uno prova a far diventare famosa una persona come quella che a noi tutti è cara, lo scienziato iraniano-svedese Ahmadreza Djalali, noto anche perché esatto, ha passato un periodo di ricerca all'Università del Piemonte Orientale e per quanto abbiamo fatto l'impossibile per farlo diventare una persona nota, rimane lì con un cappio al collo. Al momento è ancora una metafora, ma chissà.
Hai fatto bene a dirlo Riccardo, perché molti ci chiedono appunto che notizie ci sono. In realtà non ci sono sviluppi, rimane condannata a morte Ahmadreza Djalali ed è lì in attesa, ecco.
Guarda, gli unici sviluppi sono stati indiretti, nel senso che è stato messo a morte un cittadino con passaporto tedesco e la Germania si è ribellata in maniera molto vigorosa. E poi hanno fatto uno scambio Svezia-Iran che purtroppo ha escluso Ahmadreza e di cui hanno beneficiato un paio di svedesi che erano in carcere in Iran. Quindi quell'ipotesi di cui abbiamo parlato in questi anni, no, che si potesse risolvere in via diplomatica, sì, è esclusa, ammesso che fosse una soluzione accettabile, perché poi la Svezia ha rimandato in Iran impunito uno che era stato condannato all'ergastolo in via definitiva per crimini contro l'umanità, è un ex funzionario iraniano condannato a Stoccolma. Quindi è una situazione sospesa, meno male che ogni tanto arrivano buone notizie, ma adesso tutto il giro degli amici di Tomaj sta lì, che spera che, come dire, non ci siano altri atti ritorsivi, perché poi non è che Tomaj è una persona, conoscendolo, che stia in silenzio, cioè un artista, quindi non è che si metterà a fare musica melodica e a cantare le lodi del regime, ecco.
Su questo non c'è dubbio.
per le persone che rimangono in carcere si ha notizia di come sono le carceri iraniane? Detto che anche quelle italiane hanno molto da migliorare, ecco.
Sì, però il paragone non lo farei in questo caso, perché lì stiamo parlando, lo abbiamo denunciato alla fine dello scorso anno, di stupri di massa all'interno delle prigioni nei confronti di un numero imprecisato di persone arrestate durante le proteste del movimento Donna Vita Libertà. C'è la Nobel per la pace 2023, Narges Mohammadi, che nonostante abbia un tumore continua a scontare una pena detentiva, ogni tanto esce e la portano in un ospedale che però è sempre un ospedale in cui è sorvegliata a vista. Nasrin Sotoudeh, la più nota avvocata per i diritti umani, in carcere, diniego di cure mediche, ogni volta che protestano vengono bastonate, soprattutto le donne nella sezione femminile di Evin, che è il carcere più famigerato del paese. Insomma, è una situazione direi drammatica.
Io rimango
la
sempre
dittatura vera e propria,
io rimango proprio stupito dall'utilizzo della violenza sessuale nei confronti di donne, nei confronti di uomini, proprio perché quello vuol dire anche l'annullamento dell'umanità, no? Cioè, come mai viene utilizzata anche questa pratica così aberrante? Cosa si vuole fare con questa pratica così aberrante?
Purtroppo è una pratica vecchia quanto la storia, nel senso che tanto nei conflitti, lo stupro di guerra, quante volte se ne è parlato, quanto in situazioni non di guerra, colpire il corpo nel modo più feroce ha anche un significato di annichilimento della persona, di umiliazione, di terrorizzazione di altre persone. Poi in alcuni paesi c'è anche lo stigma, per cui una persona che entra in carcere, penso a una ragazza, e perde la verginità in questo modo così terribile, e poi una persona sulla quale si abbatte uno stigma, è una persona deprezzata, ecco, mettiamola così. Subisce lo stupro ed è stigmatizzata.
Senti Riccardo, c'era la vicenda della ragazza, vicenda un po' contornata da mistero, no? Della ragazza che si è tolta i vestiti all'università di Teheran, il regime ha detto era pazza, è stata poi messa in un ospedale o riconsegnata ai familiari. Questa vicenda è una vicenda un po' strana, no? Siete riusciti in qualche modo a ricostruirla?
Ma sì, anche perché questa volta le fonti ufficiali ci hanno dato una mano, nel senso che sono state per prime le agenzie di Stato a dire che una ragazza era stata fermata dai vigilantes dell'università che frequentava perché era vestita in modo improprio, e non perché si fosse semidenudata, ma perché aveva l'hijab fuori posto come Mahsa Amini.
Sì.
Poi sempre le fonti ufficiali ci hanno detto che è stata portata per turbe mentali in un ospedale psichiatrico, ma insomma in Iran c'è una lunga tradizione, un po' come ai tempi dell'Unione Sovietica, no? In cui il dissidente
era
è un pazzo e va internato.
Certo.
E quando va bene viene rimandato a casa, come nel caso di questa ragazza, che però è stata sottoposta, da quello che ci dicono, a trattamenti come elettroshock e altro, per cui è tornata a casa e certamente non è in buone condizioni. Era al quarto anno di università. Io credo che una persona con turbe mentali non raggiunga il quarto anno di università in letteratura francese con successo, come era avviata a fare.
Sì,
io faccio sempre la stessa domanda in questi casi. Per sostenere perché un regime di questo tipo possa rimanere in piedi, io magari sbaglio, ma insomma penso che ci voglia comunque, anche se è una dittatura, una base popolare. In Iran c'è un certo numero di persone che comunque sostengono il regime?
Beh, è certo che ci sono, poi che il consenso lo esprimano liberamente o meno è un altro paio di maniche. C'è una propaganda molto forte, una enorme quantità di persone è arruolata nelle varie milizie, paramilitari o nei guardiani della rivoluzione, che detengono anche un forte potere economico. Nonostante questo, ciclicamente le proteste vanno avanti. Noi conosciamo quella del 22 delle donne, ma prima c'era stata quella dei sindacati, dei lavoratori degli zuccherifici. Nel 2009 la cosiddetta rivoluzione verde, quindi la gente scende in piazza. Il problema è che tutti quelli che scendono in piazza subiscono una repressione molto, molto forte, e poi ricordiamo sempre che l'Iran è al centro di relazioni molto molto tese, per cui c'è chi lo vede come il campione dell'antiimperialismo e quindi ha difficoltà a difendere le persone che manifestano. C'è chi pensa che attraverso le persone che manifestano si possa cambiare il regime. Questo fa un danno soltanto enorme ai movimenti per i diritti umani che scendono in piazza per i loro diritti. E, tornando alla domanda, è certo che un po' di consenso c'è, soprattutto un paese che è uscito da una guerra da poco, perché terminata quella con l'Iraq nell'88 è pochissimo tempo, e ogni famiglia ha un morto da ricordare in casa, perché ci fu un milione di persone uccise in quella guerra. Sai, di fronte a una minaccia che arriva dall'esterno ci si ricompatta, non è che siano anti-persiani gli iraniani, sono molto nazionalisti, quindi minacciarli dall'esterno non è il modo migliore, ecco.
Noi ringraziamo Riccardo Nuri, grazie, Amnesty International Italia e Amnesty International in generale, comunque trovate tutte le campagne se volete appoggiarle, se volete conoscerle, approfondirle. Grazie Riccardo, ci riaggiorniamo. Noi siamo al momento della borsa, vedo una Deborah Rosciani più ringalluzzita.
Al bel momento della borsa.
Perché lei, lo sai Leonardo, ha una quota parte, credo l'1% della liquidazione del CEO di Stellantis, quindi se vede le quote degli azionisti.
Non posso dirlo perché sennò movimento la borsa, insider trading, aggiottaggio.
Ma confermi che sono 100 milioni? Quello che,
no. Questo è quello che dicono i giornali.
Quindi a te è un milione.
Buttali via.
Senti con che tono l'ha detto. Questo l'ha detto quello che dicono i giornali.
Dei colleghi.
Allora, sono la voce dei mercati finanziari. C'è un ufficio legale in questa azienda che monitora quotidianamente persino il tono con cui io racconto le borse. Voi ogni giorno
mi mettete
praticamente sul filo di lana, mi fate camminare sui carboni ardenti.
È il nostro obiettivo.
Vabbè, poi vi trascino con me in galera e vediamo.
Vabbè, noi ti porteremo le arance. Vai, vai Deborah.
Cari cittadine e cari cittadini, voglio ringraziare
uno, nessuno, 100 Milan,
un punto di riferimento non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo. Voglio ringraziare. Grazie.
Grazie a lei, Presidente.
Questa mattina non mi sono svegliata e l'invasore ce l'avevo in casa. Inseguita, controllata, minacciata nel tossico vestito dell'amore. Una camicia di veleno, quel vestito che brucia il tempo e tutte le sue ore. Il pentimento e poi le scuse, il farò meglio. Sono le maschere che hanno armato il coltello.
Sono stati padri, è stato il sacrificio. Sono stati i rifiuti a cui non si educa, che è stata la cattiva educazione che non ha mai insegnato l'emozione, è stato il falso romanticismo che non si romanzi più l'orrore, il disonore, non c'è niente, niente da salvare, chi ha ucciso ha ucciso e questo è criminale.
Allora, sono le 10:38 minuti, caro Leonardo Manera, ed è venuta a trovarci la nostra collega Livia Zancaner. Eccoci qui.
Buongiorno Alessandro, buongiorno Leonardo Manera e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, Livia, insieme a Chiara Di Cristofaro e a Simona Rossito, ha scritto un libro. Parliamo quindi anche, insomma, visto che è edito al Sole 24 Ore, parliamo anche di noi. Il titolo è In trappola, ma caro Leonardo, la parola trappola ha una trap con un colore diverso, perché siamo partiti da qui, cara Livia, proprio dalla parlare un po' di trap. perché il sottotitolo Giovani, parole, linguaggio, come liberarsi da stereotipi e modelli sessisti, beh, caschi a fagiolo, vai a Sanremo tu. No?
Ovviamente sì, andrò.
No, sai, adesso se vuoi partiamo da qui.
A me hanno preso?
Ah! Leonardo.
Beh, per la voce, la più bella voce di Radio 24, è giusto.
No, ma ovviamente, vabbè, no, lascia stare che è ancora abbattuto, giustamente abbattuto Leonardo, che l'hanno escluso. No, è un libro importante perché è un libro che racconta appunto anche dell'aspetto musica, ma non solo, di come i giovani, sono immersi, ieri ne parlavamo in redazione, in un brodo culturale che a me un pochino preoccupa riguardo al linguaggio e agli stereotipi, avendo due figli adolescenti.
Sì, allora preoccupa anche noi, lo abbiamo scritto in tre, io che era di Cristoforo e Simona Rossitto, e abbiamo tutte figli maschi. Ci preoccupa perché come giornaliste tutti i giorni guardiamo la cronaca e tutti i giorni vediamo che comunque le violenze tra i giovani sono in aumento, le violenze sessuali, le violenze contro le donne, ma diciamo così la violenza in generale, gli atti di violenza. Quindi abbiamo cercato di analizzare come la violenza sia presente nella vita dei nostri giovani, come siano presenti gli stereotipi, i modelli sessisti che ancora comunque ci sono. Quindi abbiamo analizzato il contesto in cui questi giovani vivono, quindi scuola, famiglia, chat, linguaggio, social, le chat assolutamente, social e la musica trap, oltre a media e sentenze, sono i temi di cui di solito ci occupiamo, però questa volta abbiamo proprio analizzato il mondo dei giovani, quindi a partire da social, musica trap, e la trap, come dicevi tu, è nel titolo perché in trappola trap è scritto in rosa con un chiaro riferimento
anche
alla musica
se forse
trap.
È l'aspetto mediatico più interessante, ma non è la vita, è solo una parte della vita quotidiana di questi ragazzi, no? Sono più i comportamenti proprio in classe, a scuola.
Sì, allora la musica, il riferimento alla trap è perché negli ultimi mesi c'è stata una polemica enorme sulla trap. Noi nel libro troverete proprio le frasi messe nero su bianco, senza asterischi, senza nulla, perché secondo me leggere determinate frasi fa effetto. Molti magistrati, più che solo canticchiarle, molti magistrati hanno parlato di canzoni che inneggiano allo stupro, al femminicidio, e in effetti in alcuni testi ci sono frasi di un certo tipo. Abbiamo chiesto ai giovani qual è l'impatto, perché siamo partite da un'inchiesta nelle scuole. Qual è l'impatto di questa musica su di loro? Loro riconoscono le frasi violente, le frasi sessiste, ma di solito la risposta è questa. L'inchiesta è stata effettuata nelle scuole superiori, ok? La risposta è questa: sì, ha un impatto, ma non su di noi, ha un impatto sui più piccoli o su quelli che sono già predisposti. Molte volte non se ne accorgono.
Secondo me può anche essere vero che sia così, perché la trap, quel tipo di trap è ascoltata, secondo me, a un limite come età di ascolto. Io credo che già dopo i 16 anni non si ascolti più.
E la cosa, che ottimismo.
Ma no, non lo so, magari
sì,
sono sensazioni sbagliate, però non vedo persone che oltre i 18 anni ascoltano ancora quel determinato tipo di musica con quelle frasi. Non lo so, ma anche fa un po' specie perché poi si rivolge, no, al pubblico più giovane, che magari potenzialmente potrebbe anche essere più influenzabile.
E questo è il grande problema, cioè finché ascoltano la trap ragazzi che hanno gli strumenti per capirla, diciamo così, dai 16-17 anni, se a quell'età hanno gli strumenti, ma il problema è che l'ascoltano anche i bimbi delle elementari e i bimbi delle medie, i bambini e le bambine, ed è il grosso allarme anche che ci arriva dagli insegnanti. E questo è un grosso problema, quindi è ovvio che la canzone trap non è assolutamente da censurare, ci mancherebbe altro, racconta, fa un determinato racconto della vita. Ci sono persone come Baby Gang che raccontano una vita che hanno vissuto, raccontano situazioni che hanno vissuto, e come dice Don Claudio Burgio, che è il fondatore di Kairos, che linguaggio possono usare se non un linguaggio violento, ragazzi che hanno vissuto solo in un contesto violento?
Sì.
Quindi bisognerebbe dare, gli adulti dovrebbero dare loro gli strumenti per capire questa musica, magari facendo delle domande. Cosa dice secondo te? Che visione dà questa musica?
Cara Livia, ne parlavamo.
Sì, però, scusa Livia, volevo chiederti, però per una persona che fa trap, che ha vissuto in quell'ambiente, che quindi usa il linguaggio violento perché è cresciuto appunto in un ambiente violento, quanti ce ne sono altri che invece lo fanno perché è il mercato che richiede quella cosa? Quanti imitatori, diciamo, ci sono di quel tipo di
di musica che, e la si fa perché in questo momento va. Quindi anche dire hanno vissuto in un ambiente violento può essere vero per alcuni, io credo pochi, ma la maggior parte di quelli che fanno trap invece io credo che lo facciano perché adesso
una
va
posa,
quel tipo di
posa.
Musica.
Sì,
è una
infatti,
posa
del mercato.
Infatti gli stessi artisti hanno chiara la differenza tra chi canta qualcosa che imita, che è importato, dicono, dagli Stati Uniti, e chi canta il real, cioè la vita che hanno vissuto. Anche questo da spiegare ai ragazzi, magari. Spiegare che un determinato artista canta qualcosa perché l'ha vissuto, pur usando questo linguaggio, e altri che invece lo importano. Sì. E quindi comunque spetta a noi adulti, sostanzialmente.
Visto che in copertina c'è come liberarsi da stereotipi e modelli sessisti, lo giro a domanda. So che voi puntate molto all'importanza dell'educazione affettiva nelle scuole, che è un tema molto, molto caro, anche perché parlandone ieri quando facevamo una chiacchierata in redazione si diceva che, e ne abbiamo parlato anche qui in trasmissione, sia io che Leonardo eravamo preoccupati dal fatto che tutte le statistiche dicono che per questi ragazzi nelle relazioni la gelosia non è considerata, per esempio, e il possesso addirittura non sono considerati elementi negativi, anzi paradossalmente sono la normalità in una relazione tra adolescenti.
E se ci tieni a me devi dimostrare, devi mostrarti così.
Sì, allora sono usciti dei dati proprio l'altro giorno in cui si diceva che oltre che il 30% circa delle ragazze e dei ragazzi ritiene la gelosia una forma di amore. E probabilmente questa percentuale può darsi che sia anche superiore. C'è questa cosa nel rapporto e questo si vede tantissimo nelle relazioni vissute al giorno d'oggi sui social. Perché? Perché i social amplificano tutto questo controllo, il possesso e la gelosia. Allora, una domanda ai ragazzi, appunto ne parlavamo ieri, è stata questa: come utilizzate i social nel rapporto di coppia? E loro ci hanno risposto che è assolutamente normale, automatico, non c'è neanche bisogno di chiederlo, condividere le password dei social e degli smartphone, cosa che per noi probabilmente alla nostra età è inconcepibile. Chiaro. Ed è normale, ce l'ha detto il 40% più o meno degli intervistati, scambiarsi video intimi senza avere consapevolezza dei rischi. Cioè questi ragazzi e queste ragazze, noi abbiamo trovato in questi ragazzi una grandissima capacità di usare queste tecnologie perché ci sono nati. Dall'altra parte abbiamo trovato una grande
ignoranza,
mancanza di consapevolezza, sì, sui rischi. Quindi mi dicevi come si fa, e allora sì, educazione all'affettività. Io intendo educazione all'affettività nel senso andare con i professionisti nelle scuole a raccontare banalmente anche a questi ragazzi i rischi della rete.
Però si fa, ci sono scuole, sì, dove si fanno incontri, forse andrebbe messo proprio come programma scolastico.
Ce lo chiedono gli insegnanti.
Cioè 2-3 ore a settimana, non che arriva l'esperto della polizia postale, fa un incontro di 3 ore e poi va via. Sì, lascerà qualcosa, ma non è abbastanza.
No, io credo che abbiamo provato di tutto, le leggi, uh-huh, abbiamo provato, vabbè, la prevenzione ancora non funziona, non funziona molto.
I divieti,
moltissimi. E allora l'arma che ci rimane, lo strumento, è quello di andare a raccontare ai bambini e alle bambine dall'infanzia che cosa succede, come si usano i social, cercare di come si parla, l'uso del linguaggio. Noi abbiamo visto, cioè, usare parole che pensavamo non si usassero più tra bambini, bambine, ragazze e ragazzi, i soliti insulti che si usavano anni fa, siamo rimaste, lo sapevamo, è per quello che abbiamo fatto questo libro, però siamo rimaste abbastanza colpite.
No, è per questo che un pochino mi preoccupa se penso a cosa succederà tra 10 anni. D'altra parte, grazie a Dio, fortunatamente, si parla moltissimo di più di queste problematiche rispetto a 10 anni fa, e quindi questo è un più, lo metto tra i più. Tra i meno vedo che, insomma, l'andazzo non è dei migliori, ma voi avete fatto bene a denunciarlo anche in questo libro che voglio ricordare ancora, In trappola, Livia Zancaneri insieme a Simona Rossitto e Chiara Di Cristofaro, lo trovate per Il Sole 24 Ore. E Livia, ti dobbiamo salutare, ringraziare.
Grazie a voi.
Ma se uno lo volesse comprare, dove lo trova?
A Sanremo. Vai a Sanremo ci sono i banchetti.
Dove no, tu ci sono tante librerie a Sanremo. Io sono una frequentatrice di Sanremo.
C'è un libro,
che
secondo
è distribuito
te,
in libreria,
Leonardo,
comunque.
In genere.
Se vieni
puoi
a Sanremo
col Sole 24 ore.
Se vieni a Sanremo a fare un giro, te lo do io, te lo vendo.
Va bene, anche dedicato. Anche sì, dedicato. Guarda. Per te, Leonardo, va bene questo. Grazie, Livia.
Grazie
Zancanera. Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Alessandro Milan, sbagli!
Questa trasmissione parlando di sanità.
Momento che si è spento il computer, adesso è un problema perché praticamente si è scaricato. Non mi ero accorto che era scarico praticamente.
Potresti dargli due giri di manovella, per favore?
E adesso devo vedere un attimo, vediamo un po'. È un bel problema perché adesso non mi si riaccende perché è proprio scarico.
Allora, io farei riascoltare la canzone che è stata esclusa a Sanremo. La canzone di Leonardo Manera.
Che vado a prendere, provo a prendere un altro computer.
Con la quale, ma no, no, ma
aspetta un momento.
No, basta.
Tanto non c'è fretta, no? Che ora chiudiamo, di grazia.
Senti, guarda, non facciamo in tempo neanche a far ascoltare la canzone.
Un altro computer.
No, ma io.
Ah,
quindi non c'è tempo, abbiamo finito praticamente.
Ma perché non abbiamo fatto restare qui Livia Zancanera? Allora che avevo ancora due o tre domande.
Richiama Livia Zancanera. Livia! 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 Fai venire Livia Zancaner.
Più forte perché non ti sentono.
Livia! E qui c'è il problema che un computer mi ha cancellato tutti
l'altro
i file.
Si è spento.
L'altro si è spento.
La riprova ancora a chiamarla.
Livia! Non torna? Già andata via
è
subito.
Arrivato però Michelino Previato, non si sa perché.
Ecco, io invece manderei il promo della nostra trasmissione.
Mamma mia, ragazzi, ma perché devi fare queste cose? Perché devi rovinare sempre il finale di trasmissione? Era tutto previsto, ci sono dei tempi radiofonici. Ho mandato via Livia Zancanera, l'avrei tenuta altri due o tre minuti per parlare di altre cose.
Non avevo visto che il computer si stava scaricando completamente.
Non hai il personaggio. Ma chiudiamo tra due minuti. Cosa vuoi chiudere?
Vabbè, ormai non c'era neanche tempo per fare personaggio perché a un certo
sentiamo
punto tu
promo.
Mi avresti detto guarda che stiamo chiudendo
sentiamo allora il promo sentiamo il promo che hai fatto per Michelino Previato. Questo è il promo di Uno Nessuno 100.000. Senti Leonardo, c'è questo problema, dobbiamo fare un promo per la trasmissione.
Sì, ma adesso al volo come facciamo? Ci vuole un attimo pensare cosa fare, non è che in un attimo uno fa il promo, dobbiamo fare adesso per forza così allora, velocemente.
Sono mesi che ce lo chiede qui il capo dei tecnici Michelino Previato, ce lo chiede da mesi.
Cioè dobbiamo fare il promo per far contento Michelino?
No, vabbè, è per gli ascoltatori. Cioè.
Ma secondo me gli ascoltatori non interessa, chi lo sanno già che tutti i giorni va in onda dalle 9 alle 11, dal lunedì al venerdì, Uno Nessuno 100.000. Non c'è bisogno di fare il promo per... Ma scusa, noi siamo al servizio Radio 24 o di Michelino?
Viva Michelino!
Sei contento Michelino?
Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
Voi vi rendete
Uno,
conto?
Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan e con Leonardo Manera. Da lunedì a venerdì alle 9 su Radio 24.
Sì, io l'avrei citato ancora Michelino Previato alla fine, invece non ho voluto rimetterlo.
Prova a richiamare Livia, ma cosa è sorda Livia? Non ci sente? Prova a richiamare la Zancaner.
Non vuole tornare?
No.
Livia, Livia Zancaner! Vieni qua.
Ho preparato i purp.
Oggi preparato o burb. Mi ha mancato o burb al mercato. Nivia.
Va bene, va bene. Livia Zanca, no, perché dobbiamo spiegare. Abbiamo anche una redazione che sembra una reggia di Saddam Hussein. Sono 400 metri di corridoio e quindi quando uno li solca, basta.
Niente, adesso, mi hai fatto sprecare il personaggio.
No,
oggi,
guarda,
faccio.
Sei una vergogna. Sei una vergogna. Ma tanto io lo so.
Si è scaricato a zero il computer.
Gli ascoltatori capiscono benissimo chi è una vergogna e chi no. Gli ascoltatori capiscono, dopo 7 anni lo hanno capito benissimo.
Questo è l'ottavo.
Dopo 8 anni lo hanno capito benissimo. Bene, ci fermiamo qui per oggi. Saluta Livia Zancaner, se la rivedi, e ci troviamo.
Ciao Livia!
Domani alle 9.
Buon pomeriggio a tutti. Uno, nessuno.